Ma cosa dice? Quali sono le parole di Bergoglio rivolto ai neocatecumenali? Ha ringraziato i presenti, ci dice avvenire, e dice lui: vi ringrazio per aver vissuto la chiamata del Signore, per ciò che fate, perché portate il Vangelo, perché evangelizzate, e conclude il suo gradimento verso il movimento neocatecumenale con queste parole. Avvenire ci dice: il Papa ha ribadito che il carisma dei neocatecumenali è un grande dono di Dio per la Chiesa del nostro tempo, e ha concluso, quindi parole di Francesco: ringraziamo il Signore per questi vostri 50 anni, non perdete mai la virtù, cioè il Signore vi custodirà, spronandovi al tempo stesso ad andare come discepoli amati verso tutti i popoli, con umile semplicità, vi accompagno, vi incoraggio, andate avanti e, qui arriviamo al nocciolo, per favore non dimenticatevi di pregare per me. Un Papa che credo esprima un incondizionato gradimento a questo movimento, perché si rivolge a loro e dice: non dimenticatevi di pregare per me. Ma che cos'è che sono effettivamente il movimento neocatecumenale? Ho detto prima la loro attività. Andate su YouTube ed estraetevi quello che il loro capo Chico Arguello ha detto al Family Day del 20 giugno del 2015 a Roma. Di solito mi emoziono, ma vedo di non emozionarmi. Sono parole che sono trascritte, quindi non è uno scritto che sta di interpretazione. Chico Arguello, il capo, 20 giugno 2015, parla di un fatto di cronaca, femminicidio. Fatto di cronaca avvenuto in Svizzera, di un tale Matthias Schepp, che ha ucciso la moglie, poi ha rapito le figlie e ha ucciso poi le figlie. Parla di questo fatto di cronaca, ok? E purtroppo il femminicidio, voi sapete tutti il peso che ha. Il signor Chico Arguello, capo dei neocatecumenali, quello che Papa Francesco gli ha detto pregate per me, dice a proposito di questo fatto: ci sono tanti casi di questo tipo, cioè il femminicidio. Ci dicono che questa violenza di genere sia causata dalla dualità maschio-femmina, ma per noi non è così. Quest'uomo, si riferisce a Matthias Schepp, non ha ucciso le bambine per la dualità maschio e femmina, non deriva da lì il problema. Perché? La moglie ha abbandonato Matthias Schepp e quindi lui, da uomo, ha fatto una scoperta inimmaginabile. Perché quando la moglie abbandona un uomo, abbandona l'uomo, gli toglie all'uomo il fatto di essere amato. E quindi l'uomo sperimenta il fatto di non essere più amato, e allora per lui è l'inferno. E allora quest'uomo sente dentro di sé una morte così profonda che il primo moto è quello di uccidere la moglie, e il secondo moto, poiché il dolore è così mistico e terribile di essere stato abbandonato, lo fa piombare in un buco nero eterno, e allora penso: come posso far capire a mia moglie il danno che mi ha fatto? E allora ho ucciso le bambine. L'inferno esiste. I sociologi non sono cristiani e non conoscono l'antropologia cristiana. Il problema è che non possiamo vivere senza essere amati prima dalla nostra famiglia, poi dagli amici, dalla scuola e infine da nostra moglie. Ecco, concludo. Ricordatevi che il Papa comunista ha detto a questo signore: pregate per me, e queste sono le sue parole nei confronti del femminicidio. Grazie, ho concluso.
C'è tempo comunque, un momento, se qualcuno vuole una domanda, una considerazione, un appunto.
Parla qui dentro.
Ho la sensazione che noi, come dire, rischiamo di fare delle generalizzazioni a partire dall'analisi di minoranze dentro questi sistemi che noi chiamiamo Chiesa, eccetera, eccetera, eccetera. Questi signori potrebbero contare molto poco, questi del Family Day, questi che scrivono, se la menano, eccetera, e cercano di contare di più per avere più potere dentro quel tipo di mondo, chiamiamolo così. Quindi niente, era solo questo. Mi sembrano tra i psicopatici e i deliranti, ma probabilmente il loro luogo è quello lì. Non so, è forse il sistema. C'è un tema che noi affrontiamo sempre. Spessissimo tutta questa roba qua è una costruzione mediatica, è il risultato di una forte industria che lavora sulla produzione di notizie. E dov'è la notizia? Un gruppo di teste di cazzo si riuniscono a Verona e dicono stronzate. Cioè, non lo so, ho questi tipo di dubbi qua, solo questo. Ho apprezzato molto quel lavoro che hai fatto.
Hai perfettamente ragione, se purtroppo non ci fossero 7 disegni di legge presenti in Parlamento. Il problema è questo. E questo lo staremo a vedere. Dipenderà molto dai rapporti di forza, ma dipenderà molto da quanto i due papi, cioè l'alta gerarchia, vorrà spingere, sceglierà di spingere. I disegni di legge sono concreti, non saremmo qui a raccontarceli su che cos'è il Family Day, che sempre bene è, eccetera. Però ti porto questa osservazione, purtroppo in gran parte dell'Europa dell'Est questi discorsi sono diventati legge, sono passati. Lì c'è la offensiva sovranista e l'offensiva sovranista, partendo dalla Russia di Putin, ha colpito innanzitutto la questione di genere, l'omofobia e la questione della donna. C'è un'antica tradizione radicata sul quale loro si sono innestati, ma là è già così. I disegni di legge ci sono e io credo che sia una grossa occasione per il Vaticano, il cui obiettivo è la 194, per ricompattare politicamente un mondo cattolico che è da 40 anni che non ha più nessun riferimento. Quindi per me il pericolo non sono i Family Day in sé, ma il problema è l'attacco alla 194. Il problema è l'attacco alla 194 e l'altro grande problema che non si dice mai è il silenzio assoluto della sinistra nei confronti dell'istituzione Chiesa, al di là di Bergoglio, che ripeto non voglio qui perché altrimenti stiamo qui 10 ore, ma dell'istituzione Chiesa, per cui ci si dimentica cosa oggi la Chiesa conta in Italia, perché si è perso un riferimento politico preciso che fu la Democrazia Cristiana, alla totalità che non aveva del mondo bancario attraverso Intesa San Paolo, perché sostanzialmente aggregato è diventata una finanza cattolica, la prima banca italiana, ha un monopolio assoluto attraverso le regioni del sistema sanitario e un monopolio assoluto del sistema scolastico. E l'avrà sempre di più perché contemporaneamente, per le note vicende del ciclo economico, il welfare taglia la scuola e la sanità, ma mantiene attraverso il meccanismo dell'8 per 1000, quei famosi 6 miliardi, 350 milioni in meno che noi diamo. Noi siamo qui a ragionare sul 2,04 il miliardo e miliardi. La tanta famigerata IMU che ha fatto le fortune elettorali da 25 anni a questa parte, da Berlusconi eccetera, in 4 miliardi e mezzo, 6 miliardi, 350 milioni. Non c'è una voce all'interno della sinistra o del mondo laico che si erge di fronte a queste cose. Quando io faccio gli incontri sul costi sociali della Chiesa, parlo esattamente di questo. Non parlo io da antireligioso e scomunicato, come sono, late sentenze, più delle scomuniche la peggiori. Non parlo di quello, non mi interessa. Nei miei incontri io pongo sempre problemi molto concreti, mai ideologici. Parlo di questo e parlo del silenzio assoluto. Noi siamo di fronte, col sistema poi regionale che abbiamo, siamo di fronte a un predominio assoluto del welfare sociale, soprattutto attraverso l'organizzazione della cooperazione e del terzo settore, del mondo cattolico, che si è perso un referente politico, economicamente e più vivo che mai. E oggi c'è l'offensiva, sono uno strumento questi, però è la prima volta che dal 45 ad oggi abbiamo 7 disegni di legge che sono quelli che vi ho detto e che vanno in quella direzione.
Io volevo che me l'hai scaturita a te, no? Che, non sono quattro fulminati questi. Psicopatici lo sono sicuramente. Voglio aggiungere questo aneddoto, no? Successo in questo quartiere, dove rispetto a tutto, anzi, prima ti ringrazio per tutta l'illustrazione che cioè, mi è piaciuta, no? E rispetto a vari ragionamenti che hai fatto, cioè in questo quartiere praticamente la Lega, no? Vince il consiglio, no? Di zona. Il contratto che questi hanno fatto con tutta una serie di altre forze più estremiste, no? È che alla fine chi ha vinto nella Lega, è stato eletto nella Lega, poi si è, come si dice, posta, se ne esce dalla Lega e diventa esponente di, dice, Casa Pound. C'è quell'altro in altro comune che dice di Forza Nuova, e questi, no, sta succedendo in varie regioni d'Italia, non solo qua a Milano, in Lombardia, che è successo in varie regioni, no? E che cosa succede? Che in questo consiglio di zona c'è un attacco alla legge 194. Succede che gran parte della popolazione sinistra, poi tanta brava gente, no, si indigna della cosa e va a questo consiglio di zona. A questo consiglio di zona ci va anche la gente di spirito di autodeterminazione, che delle cose non stanno né in cielo né in terra. E che cosa succede? Che questa si pone contro la legge 194, un mondo di popolazione si pone contro, e chi si pone ad ergere questa fantomatica democrazia sono poi quelle di sinistra, le varie consigliere di questo consiglio di zona. Che questo, e questa è stata una delle prime in Italia, in Lombardia. No, che cosa succede? Che, come spiegava la tipa e i vari che l'appoggiavano là, ci è toccato pure sentire tutte le varie Manfrine, no? Cioè, spiegavano loro, questo è un progetto che andrà in vari consigli di zona a Milano, andrà in vari consigli comunali di altre regioni, ed è passo passo con le varie commissioni della cultura, lo spettacolo, la salute, sono no? E stanno portando avanti questo ragionamento, no? Che lui ha spiegato molto bene. E questo è un aneddoto banalissimo che è successo 2 mesi fa, 3 mesi fa, no? Cioè, quindi questi non sono quattro fulminati, sono degli psicopatici, sì, ma su dei percorsi indicati, no? Come questi cazzi di 7 disegni di legge, chiamiamoli così, che però a questi non gliene fotte un cazzo che sono disegni di legge. È come la questione della legge sulla questione delle droghe, no? Della la legge Bossi-Fini, mi pare che si chiami, e ancora prima che venisse attuato questo cazzo di decreto già avevano in Italia indagato percorso 60.000 persone.
Voi pensate alle difficoltà oggettive della 194. Sapete quanti medici abortisti ci sono? Parliamo della Lombardia, della civilissima Lombardia, la regione più europea d'Italia. Voi sapete le enormi difficoltà per la mancanza sostanzialmente di medici obiettori. Non c'è una dittatura, non siamo nella Spagna di Franco. Ma questo è un dato ancora più significativo. Ma è possibile che siano tutti obiettori? La questione è molto semplice. Se diventi obiettore, carriera in ospedale, te la scordi. Questo è il problema. Questa è la grande forza dell'apparato cattolico, che una volta non aveva, anche se aveva il partito di riferimento. Non è perché ha perso il partito di riferimento, perché forse non ha bisogno del partito di riferimento, perché di fatto attraverso la sanità, la scuola e attraverso tutta la gestione del terzo settore e cooperative, di fatto ha in mano buona parte del sistema
produttivo. Quindi è vero che sono degli psicopatici, ma io credo che sia l'occasione buona. Poi la Chiesa è sempre molto attenta, molto cauta, molto attenta, non fa mai un passo avventato, può anche sbagliare, ma di solito ci pensa, quindi vedrà come utilizzare. Ti pongo questa osservazione. Quando hanno intervistato l'attuale segretario di Stato, nella Chiesa Cattolica c'è il Papa che non è il monarca assoluto, questa è una delle tante fantasie, perché la struttura della Chiesa Cattolica è una struttura confederata. Sono i 114 cardinali elettori, cioè quelli che hanno il potere di eleggere il Papa, che sono a capo delle diocesi sui 5 continenti, che amministrano, sono i responsabili non solo delle questioni teologiche di fede, ma sono i responsabili economici. A Roma va solo il 10%. Quindi, il Consiglio di amministrazione, poi c'è il CEO, che è il Papa, che in realtà il CEO non ha così tanti poteri, che ne ha uno indiscusso, che sul catechismo, che tra parentesi non ve l'ho portato oggi, ho sbagliato a non portarvi, ma i 3 passi che parlava dell'omosessualità era interessantissimo, scritti dal Papa polacco, era interessantissimo vedere come questi non l'ha minimamente cambiati e che cos'è che c'è scritto. Non li ho portati, li so quasi a memoria, ma fa effetto leggerlo, quindi se io non leggo una cosa precisa, cioè non mi astengo dal dirlo. Quindi il problema è proprio questo, è di capire come la Chiesa utilizzerà questo momento. La Chiesa ha, oggi come oggi, nella deriva europea, verso il sovranismo, verso il nazionalismo, chiamatelo come voi volete, ha in mano una grande occasione. Non so, vedremo. Perché la storia è caratterizzata da una velocità che non si era mai verificato, non si verificava decenni e decenni fa, le cose mutano molto rapidamente, ma la Chiesa ha in mano una grande occasione per riprendersi il suo posto anche dal punto di vista dei principi etici, e quindi l'attacco all'aborto credo che costituirà. Molti della sinistra, fans di Bergoglio, hanno vacillato lo scorso anno di fronte alle sue 2 affermazioni, una fatta a giugno, che i medici che praticano l'aborto terapeutico sono nazisti in guanti bianchi, e la seconda affermazione che aveva fatto sui gay, che quando ci si accorge che un adolescente, si riferiva al maschio in particolare, a qualcosa che non va, sarà premura dei genitori mandarlo immediatamente da un buon psicologo per curare la sua malattia. Quindi c'è un forte tentativo in questo momento di riprendersi la rivincita su quei valori del 1968. Non è un caso che è venuto fuori adesso. La pedofilia dipende da noi. Dai, questo è una cosa
lucida. Vieni qua.
A me sembra però che tu ignori, cioè che tu non hai tenuto conto, no, quindi, di 2 fattori importanti. Il primo fattore è che questo attacco alle donne, soprattutto, ma anche ai gay, a tutto quanto, è da contestualizzare in un momento in cui il mondo nel mondo stanno emergendo Trump, Bolsonaro e compagnia bella, cioè tutte queste forze reazionarie che si stanno compattando per attaccare. Ecco. E quindi la Chiesa certamente appoggia, questo mi sembra che sfondi porte aperte, certamente appoggia questo, però è una Chiesa comunque che è un po' in disfacimento, perché con tutti gli scandali da cui è percorsa sta cercando, attaccandosi a tutti questi, chiamiamoli valori, diciamo come li chiamano loro, per cercare di recuperare e di cercare, ma bisogna vedere se ci riesce, di costituire, diciamo così, un punto di riferimento in una società che mondialmente si sta marcendo praticamente, no? E questo è uno. 2, non hai tenuto conto comunque del fatto che le donne, tutte, si può dire, anche le cattoliche, buona parte di loro, hanno comunque dato una risposta robusta, non soltanto qui in Italia, cioè non soltanto qui da noi, e soltanto la manifestazione di Verona è stata una cosa piuttosto forte e che credo abbia ottenuto anche l'effetto a di porre un freno, diciamo, al percorso di questi disegni di legge, e B, comunque, ha messo un po' in crisi anche il governo, perché ha comunque fatto emergere, diciamo così, fatto emergere un sacco di contraddizioni che sta dilaniando questo esecutivo, che sta su soltanto per la cadrega, non come tutti, questo qui in particolare. E quindi questa cosa va tenuta in conto, non è vero che la sinistra, quando tu dici la sinistra bisogna capire a chi ti riferisci, se ti riferisci alla sinistra parlamentare, insomma, e che li orbita, certo, non hanno forse, diciamo, fatto dell'attacco alla Chiesa la punta di diamante della loro battaglia, ma comunque su questi temi si sono espressi in lungo e in largo e comunque hanno anche manifestato, diciamo, il loro...
Ti ringrazio l'osservazione, che è stata l'apertura del mio primo incontro, su un incontro che verrà replicato probabilmente anche a Milano.
Ma non l'avrei finito, scusa.
Ah, scusa.
Però la questione è un'altra. Quando tu dici la sinistra è stata... Allora, lì noi da tempo, io sono dell'Evoluzione Comunista, abbiamo fatto un sacco di prese di posizione su questi temi, ma non da oggi, perché è una cosa che comunque viene da lontano. Questo attacco clerico fascista e anche statale e anche delle forze di governo e anche laiche che stanno al governo, perché? Perché comunque si sostengono alla fin fine, perché comunque nella loro difesa della legalità, del legalitarismo, delle procedure e della Costituzione eccetera eccetera, più di tanto non vanno. Certo, fanno una critica democratica, questo a Verona l'hanno fatto ed è stato comunque una cosa che doveva essere fatta, giusto? Però il problema è che se vogliamo veramente incidere su questo bisogna anche criticare tutto quel legalitarismo che impastoia, che lega tutte queste forze insieme democratiche e che impedisce veramente un attacco frontale, perché diciamo questo attacco che viene dalle forze reazionarie ha lo scopo soprattutto di mantenere in piedi questo capitalismo che sta ormai giugulando, no, le masse del mondo intero, perché comunque deve tenere basse le condizioni di riproduzione, quindi i salari eccetera eccetera, cose che sappiamo, no? E quindi la critica va portata non solo alle forze clerico-fasciste, e su quello è evidente, però anche tutte quelle forze che non le combattono fino in fondo.
Ti ringrazio l'osservazione, che è stata la premessa del primo incontro che ho fatto ad Asti al collettivo anarchico, ma in realtà al collettivo femminista, che si divide tra Asti e Torino. Il mio primo incontro sull'Inquisizione e il corpo della donna come nascita della questione di genere, la diversa collocazione sociale, femminile, partendo proprio dalle descrizioni anatomiche e fisiologiche di allora, che poi sono arrivate quasi intatto sino al 1900, ha avuto un enorme successo presso le compagne, e lì ho richiamato in prima battuta presente la grande manifestazione emozionata. Erano decenni che non vedevo più una manifestazione così partecipata di ragazze e ragazzi di Verona. Quella è l'unica nostra speranza. Unito al fatto, giustamente come hai detto te, unita al fatto che ci sono persone che non derivano da ambienti solo istituzionali, perché li vedi nelle manifestazioni, quelli che sono lì spontaneamente, no? Capisci che è una cosa sentita, è una cosa vissuta. E così come l'ambiente, ma soprattutto la questione di genere, ecco perché ho fatto questo incontro, lo replicheremo soprattutto con la collaborazione di altre istituzioni femminili, qualsiasi che vogliono partecipare, no? Non solo, non una di meno, ma sul territorio, perché dove vado io, detto inutile che facciamo un incontro solo tra di noi, lo faccio se riusciamo ad allargare, perché è questa è una grandissima speranza. Io spero che questi psicopatici, ecco, questa, la cosa positiva che possono aver provocato loro e aver provocato questa reazione spontanea, soprattutto delle ragazze e anche dei ragazzi. È questa reazione spontanea. Io spero che questa reazione spontanea possa essere coltivata, possa essere coltivata bene, insomma, analizzata, introitata, e quindi sono d'accordissimo con te. Mi scuso se non ho fatto il richiamo alla manifestazione di Verona, ma nei fatti concretamente io sto portando avanti la manifestazione di Verona dicendo ai miei compagni di riferimento politico: vengo a fare l'incontro, parlavo di quello, solo se riusciamo ad allargarlo il più possibile, perché è arrivato il momento di allargare il più possibile, cioè di coltivare questa spontaneità che vediamo come si sviluppa o no.
Anche di caratterizzarlo politicamente e organizzativamente in modo da poter coincidere, poter analizzare.
Incidere, però è quello che io concretamente sto facendo, infatti sia con il mio circolo politico di riferimento a Savona. Adesso andrò al 25 a fare, ecco, importante quello che hai detto te, ma l'avevo detto in premessa, io questo è solo la parte finale che hai sentito, lo abbino al decreto sicurezza, perché del decreto sicurezza l'ho preso in un modo completamente diverso, cioè sotto l'aspetto economico, perché questo è l'aspetto in cui il capitale ormai è fermo, è stagnante, non riesce più attraverso le crisi cicliche a ripartire, quindi una fase assolutamente nuova, inedito dal 1750 ad oggi, da quanto esiste il capitalismo nella forma in cui noi le intendiamo. E quindi parto da là, dal decreto Salvini, ma sotto l'aspetto economico, portando l'esempio scientifico dalla piana di Rosarno, dimostrando i prezzi dell'arancia, il mercato mondiale, per far capire come in realtà uno, non l'unico, ma uno dei motivi del decreto è quello di deprimere ancora di più il livello del reddito, soprattutto aver poi conseguito l'obiettivo splendido che CGIL e CISL hanno firmato il contratto provinciale per i braccianti a 32 euro a giornata, che non è molto distante del 23, 25 del caporalato. Questo è l'effetto vero del decreto Salvini. E allora leggo l'effetto, giustamente come hai detto tu, l'effetto del decreto Salvini a questo. Perché? L'avevo detto in premessa. Perché è un unico, cioè un tentativo. Nella riforma, nel ciclo economico e quindi nella crisi, nel come affrontare la crisi, il potere deve sempre trovare un contenitore di tipo ideologico in cui giustificare la ristrutturazione, e la ristrutturazione la si giustifica anche con la riscoperta di questi disvalori, non valori. Quindi sono perfettamente d'accordo con te, ma ripeto, io ho detto ai miei compagni che i prossimi incontri a Savona, al circolo anarchico Marzocchi, al circolo libertario mantovano di Mantova, e adesso vedremo qui a Milano, qui all'Ateneo Libertario di Milano, io li faccio solo se quello che ho proposto lì ad Asti, che ha avuto un grandissimo gradimento, solo se si allarga, perché è arrivato il momento di comprendere come questo è un tema in cui finalmente, spontaneamente, le persone si sono mosse, soprattutto i giovani. Soprattutto i giovani, quindi ti ringrazio del tuo intervento.
Infatti io mi devo scusare perché mi mangio le parole. Su quell'aneddoto che raccontavo prima, c'erano tutta una serie di ragazze giovani, e non solo ragazze, ma anche ragazze e compagni più grandi, che quell'iniziativa doveva saltare, e chi invece si è posto in maniera, no, sulla questione del fracazzo e di democrazia del cazzo, scusate l'espressione, e sono state queste donne consigliere, perché se no queste compagne si erano poste, era intervenuta anche la polizia in aula. Allora, per come vedo io, perché non facciamo, se caricavano in quella prima iniziativa, questa pigliava cassa di risonanza, la polizia carica in un consiglio di zona, perché cosa? Questa storia di merda, e quindi altri comuni, consigli di zona, dove questi vogliono praticare, allargare, coltivare tutta una serie di cose, in maniera lisciandoti, picchindolo nei mercati, e accattivandosi tutte le simpatie delle varie donne nei mercati. Sarebbe diverso, senza guerra, le lotte di una volta delle compagne, delle donne, ma oggi è il fattore è molto diverso.
Oggi la società, anche tra le file
questi qua nel mercato di via Tabacchi sono ogni sabato, ne parlavo prima con Claudio, sono questi qua, donne fasciste con i loro fascistoni, che volantinano sti cazzi di volantini per la famiglia, sulla questione dell'aiuto che uno non deve apportire.
Scusa, posso dirla? Cioè, vorrei fare qualche battuta per iniziare. Allora, da vecchio, diciamo, sessantottino, sentendo il coso di Ratzinger, sono stato percorso da un moto di orgoglio. Dice, ma allora... Dice, ma allora gli abbiamo fatto veramente del male. Anzi, io proporrei di, secondo i canoni della pubblicità negativa, come si dice, di farlo girare in tutto, dice, così e ottiene l'effetto contrario. Vabbè, questa è una battuta comunque, però è una battuta che ha il suo significato. Però per quanto riguarda la pedofilia, io che ho qualche anno in più, diciamo, prima del 68, e mi sono fatto contro la mia volontà ben 8 anni di collegio dai salesiani. Vi lascio immaginare cos'era. Vi posso dire, non per esperienza personale, intendiamoci, che i preti pedofili c'erano. Ed erano proprio, la facevano, diciamo, in una maniera spudorata, proprio, quindi clerico-fascismo era la cosa. Però andando a cose più serie, secondo me bisognerebbe collegare diciamo, l'andamento, lo sviluppo, il non sviluppo della Chiesa Cattolica alla crisi capitalistica o allo sviluppo capitalistico. Cioè, secondo me la crisi che ha avuto la Chiesa, oltre al 68, però la crisi che ha avuto la Chiesa negli anni 60, diciamo, quando c'è stato il grande sviluppo capitalistico, era perché l'individualismo materialistico capitalistica minava le basi della spiritualità cosiddetta della Chiesa. Hanno eletto Ratzinger, se non ricordo male, perché dopo il Papa Polacco dovevano ristabilire i principi, appunto, dell'antirelativismo, eccetera, eccetera. Gli è andata male con Ratzinger, perché nessuno più ci credeva, no, sostanzialmente. Con il nuovo Papa, trovandosi, diciamo, l'hanno sgamata bene, perché quell'altro che avevano eletto prima, chi era?
Prima di chi?
Che si è dimesso. Ah, no, scusa, mi riferivo a quell'altro. Hanno fatto dimettere Ratzinger perché vedevano che non prendeva più lo spiritualismo in un mondo capitalistico, però nella crisi capitalistica che si è sviluppata dopo, i poveri, eccetera, eccetera, ha cominciato a riprendere forza, bisogna dirlo. Quindi il successo o meno di questo attacco della Chiesa dipenderà strettamente dallo sviluppo della crisi capitalistica. Cioè, più si approfondisce, più queste posizioni potrebbero avere successo, a meno che non succeda qualche altra cosa che noi ci auguriamo, però, diciamo, secondo me va legato, come è stato legato all'inizio il cattolicesimo, anzi meglio il protestantesimo, allo sviluppo capitalistico, mentre Spagna e Italia cattoliche sono andati indietro, le nazioni protestanti sono andate avanti, quindi c'è un esempio. Oggi dovremmo fare un'analisi, diciamo, collegare queste due cose.
D'accordissimo. Comunque la struttura della Chiesa Cattolica, per concludere poi, la struttura della Chiesa Cattolica, lo dico nella mia premessa sulla disamina di Bergoglio, che è una premessa assolutamente di tipo storico, ancora oggi si conferma come una potenza assolutamente di carattere mondiale, perché sono 1100 all'incirca, 1186 dipendenti, per dipendenti intendo il personale ecclesiastico, la seconda dopo la Walmart, che è la prima società, la grande distribuzione americana, per numero di dipendenti, 1,5 milioni. Quindi significa che è una struttura che, a parte l'Italia, che ho detto è l'unica che per il concordato ancora che ha
mantiene direttamente il personale ecclesiastico. Non esiste in nessun'altra parte del mondo un concordato che mantenga direttamente la struttura ecclesiastica, una struttura che mantiene 1100 dipendenti, dal momento in cui entrano, dal momento in cui muoiono. Quindi è una struttura ancora operante, ancora molto significativa, e quindi in crisi di comportamenti e di valori, ma questo è un tentativo di riprenderlo. E io sono d'accordissimo con Visconte, perché più la crisi economica morde l'Occidente e smantella il welfare, che sostanzialmente era il legame che teneva un po' in piedi tutta la baracca, e bisogna vedere che strada prenderà poi il disagio sociale.
E loro sono poi intimamente legati a segmenti di questo welfare.
È chiaro. Infatti il sistema cooperativo, il terzo settore, è stata un'invenzione proprio perché il welfare si taglia e quindi c'è l'intervento.
No profit,
se finché durerà, finché durerà.
È vero, va. Conte è uno che va a pranzo da Razzi.
Non lo so.
No, non lo so.
Razzi confinini. Comunque, se replicheremo a Milano il mio incontro sull'inquisizione e il corpo della donna, vi invito, perché è veramente, è un lato della questione di genere, della nascita della questione di genere, presentato in modo molto, molto accattivante, diciamo, o pochissimo raccontato, ma credo anche molto, molto efficace. Io vi ringrazio.
Grazie.
Siamo sciolti.